L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno dodicesimo, numero 9, settembre 2012. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano. Giuseppe Terranova, Enzo Chioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wecechi.it. Sito internet www.wecechi.it. Abbonamento gratuito.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 24 37 73.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080 5968 273, email lpba@wecechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541 5084, email uicis@wecechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wecechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030 2209 421 o 425, email lpbs@wecechi.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale, www.wecechi.it, e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero, inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative a nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e/o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wecechi.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognuna 38 00 187 Roma, o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti.
Comunicato. Si comunica che a partire dal 1 luglio 2012 il personale impiegato presso i centri di produzione e distribuzione del libro parlato è tornato ad operare ad orario pieno. Lunedì dalle ore 8 alle ore 14, martedì dalle ore 8 alle 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18, mercoledì dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18, giovedì dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18, venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Pertanto gli utenti potranno accedere ai centri di distribuzione per la richiesta di testi negli orari sopra indicati o rivolgersi agli addetti anche tramite telefono in quegli stessi orari. Ove possibile, si provvederà altresì a sostituire il personale in caso di assenza, onde non lasciare scoperto il servizio. Gli addetti inoltre dovranno, in caso d'assenza non supportata da sostituzione, rendere nota ai fruitori, mediante comunicato inserito con congruo anticipo sulla segreteria telefonica, la chiusura degli uffici. Si invita comunque l'utenza a segnalare al capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato, signor Giacomo Elmi, numero 06 699 88 360, eventuali disservizi dei centri.
Numero di catalogo 82.439, durata 1.568 minuti.
Anne-Marie Selinco, Désirée, editore Neri Pozza, anno di edizione 2009. È il marzo del 1794 a Marsiglia e davanti al municipio la ghigliottina continua a tagliare nobili teste. Figlia di François Clary, un commerciante di sete che è riuscito a trasformare la sua bottega in uno dei più eleganti negozi di Marsiglia, Bernardine Eugénie Désirée non avrebbe nulla da temere da quei turbolenti anni seguiti alla Grande Rivoluzione. Ha natali borghesi e neanche una goccia di sangue blu in famiglia. Tuttavia, i capricci dei tribunali rivoluzionari, si sa, sono imprevedibili. Étienne, il fratello maggiore, è stato accusato di oscuri misfatti e Désirée, insieme con la cognata Suzanne, si è recata alla Maison Commune per incontrare Albit, l'illustre deputato giacobino di Marsiglia, e discolpare il primogenito dei Clary. Alla Maison Commune ha conosciuto il segretario di Albit, Joseph Bonaparte, un corso in possesso di invidiabili qualità. Gli stivali lustri e l'aria decisa, la conoscenza personale di Robespierre e addirittura un fratello generale. Desiderosa di apprendere qualche dettaglio dalle eroiche battaglie di Valmy e di Vatigny, Désirée ha invitato Joseph e suo fratello Napoleone a casa Clary. Eccola ora seduta insieme con la sua famiglia e i due giovani corsi, intorno al grande tavolo ovale dell'elegante dimora del commerciante di sete. Davanti a lei il generale, piccolo, con addosso niente che luccichi, né decorazioni né cordoni, solo delle piccole spalline dorate. Il volto magro, dalla pelle tesa e bruciata dal sole, è incorniciato da capelli rosso-bruni che cadono fin sopra le spalle senza nessuna traccia di cipria. Quando ride, la sua faccia sparuta assume improvvisamente un aspetto fanciullesco e allora sembra più giovane di quanto in realtà non sia. Così comincia questo romanzo che narra della straordinaria vita di Bernardine Eugénie Désirée Clary, ragazza di Marsiglia che infranse il cuore di Napoleone Bonaparte e dopo aver sposato il maresciallo Jean-Baptiste Bernadotte divenne regina di Svezia e Norvegia col nome di Desideria. Pubblicato per la prima volta nel 1951, trasposto al cinema nel 1954 in una celebre pellicola con Marlon Brando nel ruolo di Napoleone, Désirée è uno dei più grandi bestseller della storia della letteratura, con più di 20 milioni di copie vendute. Anne-Marie Selinko, A-N-N-E-M-A-R-I-E, S-E-L-I-N-K-O. Nacque a Vienna nel 1914 e morì nel 1986 a Copenaghen, città in cui andò a vivere col marito nel 1938. Durante l'occupazione nazista entrò a far parte della resistenza danese e sfuggì alla Gestapo dirigendosi verso la Svezia a bordo di una barca di pescatori. In Svezia cominciò a raccogliere materiale sulla famiglia reale e dopo 5 anni di ricerche e 2 di scrittura pubblicò Désirée. Tradotto in 25 lingue, il romanzo ebbe subito uno straordinario successo internazionale.
Numero di catalogo 82.439. Numero di catalogo 82.471, durata 1.309 minuti.
Jeanne Calogridis, La regina maledetta. Editore Longanesi, anno di edizione 2010. La sovrana è sola nei suoi appartamenti. Ha congedato anche le dame di compagnia, contravvenendo ad ogni etichetta di corte. L'incontro, che sta per avvenire, non deve avere testimoni. Perché l'ospite di Caterina de' Medici, quell'ometto zoppicante dai lunghi capelli grigi, è Messer Nostradamus, maestro dell'occulto. A lui Caterina vuol chiedere l'interpretazione dei sogni di morte che la tormentano sin dall'infanzia. A lui vuol chiedere una rassicurazione per il futuro dei propri figli, ma soprattutto da lui vuole una spiegazione sulla 35ª quartina delle profezie, che, ne è sicura, riguarda suo marito, Enrico II di Francia, destinato a morire giovane di crudele morte. La risposta dell'astrologo è criptica, come le sue quartine. Lui scrive quello che deve, ma non pretende di comprenderne il significato. Dentro di sé, però, Caterina conosce la verità, chiusa in quella perla insanguinata posata sul suo cuore. Il destino non può essere ingannato e il sangue versato chiama solo altro sangue. Chi era veramente Caterina de' Medici? Figlia del casato più potente di Firenze, pronipote di Lorenzo il Magnifico, era davvero una sovrana spietata e dedita alle arti oscure? O solo una donna innamorata disposta a tutto per difendere l'uomo che amava e i propri figli? Jeanne Calogridis, J-E-A-N-N-E-K-A-L-O-G-R-I-D-I-S, è una studiosa. studiosa di storia medievale e da essa trae ispirazione per i suoi romanzi. Dopo aver pubblicato con successo I diari della famiglia Dracula, in 3 volumi tradotti in vari paesi, con Alla corte dei Borgia, uscito presso Longanesi, ha abbandonato le suggestioni fantastiche per dedicarsi a vicende ambientate nell'Italia del Rinascimento, che ricostruisce con gusto moderno, dando vita a personaggi femminili forti e passionali e intrecci avvincenti ricchi di storia, arte e brivido. Con Longanesi ha pubblicato anche L'enigma della Gioconda.
Numero di catalogo 82.471. Numero di catalogo 82.473. Durata 999 minuti.
Carlo Maria Lo Martire. Mattei. Editore Mondadori. Anno di edizione 2009. Il 27 ottobre 1962, a Bascapè, una ventina di chilometri da Milano, cade l'aereo su cui viaggia il presidente dell'ENI Enrico Mattei, una delle figure più rappresentative e controverse della Prima Repubblica. La sua morte rimane uno dei grandi misteri dell'Italia contemporanea. Tuttavia, se spesso si è parlato della tragica e misteriosa fine di Mattei, poco si è detto della sua vicenda personale e della sua parabola politica. Questa biografia di Carlo Maria Lo Martire, abbandonando il facile stereotipo del grande boiardo di Stato, offre ai lettori un ritratto completo e insolito di un personaggio chiave dell'Italia repubblicana, comandante delle formazioni partigiane cattoliche durante la Resistenza, petroliere senza petrolio, che rese popolare in tutto il mondo il marchio del cane a sei zampe e fece dell'ENI l'unica vera multinazionale italiana, scontrandosi con gli interessi delle sette sorelle, paladino dei paesi in via di sviluppo e spregiudicato antiliberista, artefice della rinascita economica dell'Italia nel momento cruciale di transizione da paese agricolo a potenza industriale. Carlo Maria Lo Martire, giornalista, si è sempre occupato di temi economici e politici. È stato, fra l'altro, inviato speciale del giorno. Ha curato i servizi di economia e finanza per i telegiornali RAI dalla sede di Milano. È stato capo redattore per l'economia del TG5, vice direttore di Studi Aperto, responsabile editoriale di Media Video. Attualmente è vice direttore di Video News, struttura di produzione giornalistica del gruppo Mediaset.
Numero di catalogo 82.473. Numero di catalogo 83.116. Durata 635 minuti.
Stan Nichols, I guerrieri della tempesta. Mondadori 2006. La guerra tra gli invasori umani e gli orchi, ultimi difensori delle creature fantastiche della terra di Maras Dantia, è arrivata a un punto cruciale. Strike, capitano del manipolo di orchi rinnegati, non potrà sottrarsi all'angoscia e ai troppi dubbi che lo attanagliano, combattuto fra l'illusione di continuare la sua guerra privata e la consapevolezza di essere strumento di un destino superiore e ineluttabile. Intimorito e spronato dai propri sogni, sempre più simili a visioni, e sostenuto da imprevedibili alleati, finirà per agire nell'unico modo che conosce, con immediata concretezza e innato senso della giustizia, assumendosi il ruolo che altri gli hanno imposto. Solo seguendo l'istinto degli orchi riuscirà a squarciare il sipario delle menzogne e giungere all'inattesa, sconvolgente rivelazione finale. Terzo ed ultimo volume della saga Orchi, i guerrieri della tempesta, trascina il lettore in un epico viaggio alla ricerca della verità, costellato da colpi di scena e combattimenti sanguinosi, grandiose azioni corali e laceranti dissidi interiori, descritti con stile incalzante e serrato, che ormai l'inconfondibile marchio della trilogia. La saga Orchi è dedicata a Marianne Gay e Nick Pfeiffer per la loro allegria e per essere stati fonte di affettuosa ispirazione.
Numero di catalogo 83.116. Numero di catalogo 83.142. Durata 1.096 minuti.
Irène Némirovsky, Suite francese. Edizione Adelphi 2011. Composto nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz, ma apparso in Francia solo nel 2004, Suite francese è il libro che ha segnato la riscoperta internazionale di Irène Némirovsky. I-R-E-N-E-N-E-M-I-R-O-V-S-K-Y 1903-1942. Con Suite francese ci troviamo di fronte al grande romanzo popolare nella sua accezione più nobile, un possente affresco folto di personaggi memorabili, denso di storie avvincenti, dotato di un ritmo impeccabile nel quale al destino di una nazione, la Francia, sotto l'occupazione nazista, vediamo intrecciarsi i destini di una moltitudine di individui travolti dalla storia. L'autrice ce li mostra nella commedia della vita quotidiana, con il loro cinismo e la loro meschinità, l'arroganza e la vanità, ma anche l'eroismo, l'amore, la pietà.
Numero di catalogo 83.142. Numero di catalogo 83.201. Durata 477 minuti.
Lia Levi, La sposa gentile. Editore E.O., anno di edizione 2011. Con questo romanzo l'autrice della Trilogia della Memoria, Una bambina e basta, L'albergo della Magnolia, L'amore mio non può, firma il suo libro più poetico ed ambizioso. Mezzo secolo di vita di una famiglia ebraica in cui paradossalmente la protagonista è una gentile, una non ebrea, che a tutti i costi vuole diventare ebrea. Lia Levi, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per 30 anni il mensile ebraico Shalom. Per le nostre edizioni ha pubblicato altri 7 romanzi.
Numero di catalogo 83.201. Numero di catalogo 83.205, durata 588 minuti.
Camilla Poesio, Il confino fascista, l'arma silenziosa del regime. Editore La Terza, anno di edizione 2011. L'uso del confino segnò un passaggio importante nell'instaurazione della dittatura fascista e nella progressiva distruzione dello Stato di diritto. Con il suo utilizzo vennero meno i diritti degli oppositori politici e fu degradata la loro dignità personale e quella dei loro familiari. Divenuto strumento centrale, sebbene non unico, della repressione politica, il confino risultò un provvedimento molto duro a causa delle difficili condizioni di vita cui furono sottoposti i confinati. Questi si trovavano quasi improvvisamente a essere soggetti senza garanzie, poiché secondo l'ottica fascista si erano dimostrati cittadini non degni di quello Stato la cui sicurezza e il cui ordine erano stati da loro stessi messi in pericolo e minacciati. Per la sua procedura, più veloce e agile rispetto a quella di un processo penale ordinario, questa misura fu facilmente applicabile. Per essere assegnati al confino era sufficiente un mero sospetto di pericolosità. Fondandosi sul giudizio e sull'arbitrarietà, pertanto, il confino poteva colpire tutti i potenziali oppositori, reali o presunti che fossero. Camilla Poesio è dottore di ricerca in storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea, all'Università di Venezia e alla Freie Universität di Berlino. La sua tesi di dottorato sulla repressione politica nell'Italia fascista e nella Germania nazista ha vinto i premi Nicola Gallerano 2009 e Ettore Gallo 2009. Ha lavorato presso varie università tedesche e collabora con l'Istituto Storico Germanico di Roma. È autrice di Reprimere le idee, abusare del potere, la milizia e l'instaurazione del regime fascista, Roma 2010, e di altri saggi e articoli sulla repressione politica e giudiziaria nel fascismo, sui rapporti italo-tedeschi, sui temi della memoria pubblica.
Numero di catalogo 83.205. Numero di catalogo 83.207. Durata 582 minuti.
Said Saira Fiesadeh, quando verrà la rivoluzione avremo tutti lo skateboard. Editore Nottetempo, anno di edizione 2010. Figlio di un iraniano e di un'ebrea statunitense, Said è nato alla fine degli anni 60. Mangia carote e yogurt, guarda la TV di nascosto, trascorre le vacanze partecipando a incomprensibili raduni politici. E soprattutto, al contrario dei suoi coetanei, non possiede uno skateboard. Il motivo di tanta originalità? Said è figlio di comunisti. Un padre che sembra Che Guevara. Una madre che promette gli skate solo quando il proletariato vincerà. Con un ritmo veloce e brillante e la capacità di cogliere gli aspetti più strambi dell'esistenza, l'autore ci sorprende col racconto autobiografico di una giovinezza irregolare, trascorsa in attesa di una rivoluzione sempre imminente e sempre rinviata. Said Saira Fiesadeh, S-A-I-D, S-A-Y-R-A-F-I-E-Z-A-D-E-H, New York 1968. Scrittore e drammaturgo statunitense. È nato da padre iraniano e madre americana, entrambi membri del Partito dei Lavoratori Socialisti. Quando verrà la rivoluzione avremo tutti lo skateboard è il suo primo romanzo, accolto con entusiasmo dalla critica. Dwight Garner, del New York Times, lo ha inserito tra i 10 migliori libri del 2009.
Numero di catalogo 83.207. Numero di catalogo 83.218. Durata 366 minuti.
Andrea Vitali. La leggenda del morto contento. Editore Garzanti, anno di edizione 2011. È il 25 luglio 1843. Una mattina d'estate, senza una nube e con una luce che ammazza tutti i colori. Due giovani in cerca di avventura salpano su una barchetta con tre vele latine. Dal molo di Bellano li segue lo sguardo preoccupato del sarto Lepido. Non è giornata, sta per alzarsi il vento. L'imbarcazione è presto al largo, in un attimo lo scafo si rovescia. Un'imprudenza, una disgrazia. Ma la tragedia crea un problema. A riva viene riportato il corpo dell'irrequieto Francesco, figlio di Gian Genesio Gorgia, ricco e potente mercante del paese. Il disperso è Emilio Spanzen, figlio di un ingegnere che sta progettando la ferrovia che congiungerà Milano alla Valtellina. Due famiglie importanti. Bisogna a tutti i costi trovare un colpevole. Per la prima volta, Andrea Vitali risale il corso del tempo verso l'Ottocento per raccontare un altro squarcio della sua Bellano. Ritroviamo così l'eco della dominazione austriaca, con i notabili e i poveracci, gli scapestrati e le bisbetiche, le autorità e gli ubriaconi. Tra lacrime e sorrisi, la leggenda del morto contento racconta una storia di padri e di figli, di colpevoli e di innocenti, di giustizia e di mala giustizia, ottocentesca, ma solo in apparenza. Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla riva orientale del lago di Como. Ha pubblicato A partire dai nomi, 1994, L'ombra di Marinetti, 1995, premio Piero Chiara, L'aria del lago, 2001, e Con Garzanti, Una finestra vista lago, 2003, premio Grinzane Cavour, 2004, sezione narrativa, e premio letterario Bruno Giuffrè, 2004. Un amore di Zitella, 2004. La signorina Tecla Manzi, 2004, premio De Sì. La figlia del Podestà, 2005, premio Bancarella, 2006. Il procuratore, 2006, premio Mont Blanc per il romanzo giovane, 1990. Olive comprese, 2006. Il segreto di Ortelia, 2007. La modista, 2008, premio Ernst Hemingway. Dopo lunga e penosa malattia, 2008. Almeno il cappello, 2009, premio Casanova. Premio Procida Isola di Arturo Alsamorante. Premio Campiello, selezione giuria dei letterati. Finalista Premio Strega. Pianoforte Vendesi, 2009. La mamma del sole, 2010. E Il meccanico Landru, 2010. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia. Il suo sito è www.andreavitali.net.
Numero di catalogo 83.218. Numero di catalogo 83.227, durata 99 minuti.
Arthur Schopenhauer, Sulla lingua e sulle parole, editore La vita felice, 2010. Nel pensiero di Arthur Schopenhauer, un posto particolare viene occupato dalla riflessione attorno al linguaggio, quale veicolo della comunicazione umana e soprattutto quale abito del pensiero. Ma è anche una riflessione sulle lingue stesse, intese come idiomi. Risulta abbastanza facilmente comprensibile come, all'interno di un modello di filosofia quale quella del nostro, tale tema assuma un carattere del tutto particolare. Nei Parerga, di cui qui presentiamo un capitolo, i paragrafi dal 298 al 303a, riuniti sotto il titolo Über Sprache und Worte, si assiste a un'amplissima analisi, non tanto riferita al che cos'è della lingua e dei suoi oggetti e sottinteso del suo soggetto, il parlante, ma volta a, per così dire, circoscrivere, attraverso il riverberare di mille sfumature concettuali, il come il linguaggio si struttura e si dispone nell'azione stessa del pensiero. Filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, A, R, P, H, U, R, S, C, H, O, P, E, N, H, A, U, E, R, 1788-1860, fu docente a Berlino dal 1820 al 1831, ma si ritirò poi dalla vita universitaria e visse a Francoforte. Avverso all'idealismo di Fichte e di Hegel, nutrito di esperienze letterarie e culturali ricchissime, Schopenhauer dà una nuova interpretazione della filosofia kantiana, identificando la vera realtà, la cosa in sé di Kant, con una oscura e universale volontà di vivere.
Numero di catalogo 83.227. Numero di catalogo 83.352. Durata 864 minuti.
Simona Armstedt. Ritratto di donna in cremisi. Sperling and Kupfer, 2011. Stoccolma, 1880. È una sera di dicembre e la città è come incantata sotto una coltre di neve bianchissima. Nel foyer luccicante del teatro dell'opera, gremito di dame in abiti eleganti e gentiluomini dell'alta società, tra il profumo delle ciprie e l'aroma dei sigari, un uomo e una donna si incontrano. Lei è Beatrice Löwenström, dai meravigliosi capelli rosso fuoco e il viso spruzzato di lentiggini, una ragazza volitiva e ribelle che mal sopporta le rigide convenzioni borghese degli zii con cui vive. Lui è Seth Hammerstahl, lo scapolo più discusso della capitale, con un debole per le donne belle e per le regole da infrangere. Un incontro fuggevole, pure destinato a cambiare per sempre due vite, perché quella sera nasce la più travolgente passione che la fredda Stoccolma abbia conosciuto. Da allora le strade di Seth e Beatrice si incrociano più volte, per caso, nelle mille occasioni mondane dei salotti bene della città. Seth è incantato dall'intelligenza di Beatrice, una donna che non assomiglia a nessun'altra, e Beatrice è spaventata e insieme sedotta da quest'uomo affascinante e inaffidabile, che non ha mai vissuto secondo gli schemi. Lungo le vie scivolose per la brina, dinanzi alla baia ghiacciata, scintillante di luci, tra convegni notturni e passeggiate in carrozza, si consuma così un amore segreto, e per questo ancora più bruciante. Ma su Beatrice sono già stati fatti progetti e conclusi accordi che non includono né la libertà, né la felicità, e tantomeno Seth. Traboccante di passione, con il passo ammaliante di un classico, Ritratto di donna in cremisi è un'indimenticabile storia d'amore. Emozionante come Via col vento, provocatorio come L'età dell'innocenza, universale come Orgoglio e pregiudizio. Simona Armstedt. Simona. S-I-M-O-N-A. Armstedt. A-H-R-N-S-T-E-D-T. È laureata in psicologia e lavora come terapista cognitivo-comportamentale. Vive nei dintorni di Stoccolma con il marito e i figli. Ritratto di donna in cremisi è il suo primo romanzo che ha ottenuto un enorme successo in Svezia, dove la critica ha definito l'autrice una nuova Jane Austen, più provocante.
Numero di catalogo 83.352. Numero di catalogo 83.354, durata 1.322 minuti.
Walter Cunningham, I ragazzi della Luna, Murcia, 2009. La storia del successo americano nella corsa verso la Luna degli anni 60 e l'autobiografia, a tratti ironica, di un ex marine pilota militare che nell'ottobre del 1968 volò sull'Apollo 7, la prima missione umana del programma, ma anche una riflessione sulle regole non scritte dell'astropolitica che governava l'ufficio astronauti negli anni d'oro della corsa allo spazio e lo spaccato di una realtà mitizzata che ne evidenzia luci e ombre. Cunningham prende spunto dal disastro dell'Apollo 1 nel gennaio del 1967, prova a terra con incendio e morte dei tre astronauti che l'ha toccato da vicino come membro dell'equipaggio di riserva prima e della commissione d'inchiesta subito dopo. Da una parte critica Armstrong e Scott per la maldestra gestione della missione Gemini 8 e per la sua troppo frettolosa conclusione, marzo 1966. Dall'altra sostiene che nessun altro avrebbe saputo fare meglio di Armstrong nell'allunaggio dell'Apollo 11, luglio 1969, e che la missione di Scott sulla Luna, Apollo 15, luglio 1971, rappresentò la migliore esplorazione scientifica di tutto il programma Apollo. Un libro che aiuta a capire cosa ha reso grande il programma Apollo e suggerisce cosa fare per recuperare lo spirito di allora e ripartire per i nuovi e più avvincenti orizzonti che ci aspettano. Walter Cunningham. Walter, WALTER, Cunningham, CUNNINGHAM, nato nel 1932 a Creston, Iowa, negli anni 50 è stato pilota dell'aviazione dei Marines. Laureato nel 1961 in fisica all'Università di Los Angeles, dopo aver lavorato per la Rand Corporation, nel 1963 è entrato nella NASA ed è stato selezionato nel terzo gruppo di astronauti. Nell'ottobre del 1968 ha partecipato alla missione Apollo 7 con Shearer and Isley. In seguito si è dedicato con successo ad attività imprenditoriali. Giovanni Caprara, giornalista e scrittore, è responsabile della redazione scientifica del Corriere della Sera. È autore di numerosi libri tradotti in Europa e negli Stati Uniti, tra cui The Complete Encyclopedia of Space Satellites, Abitare lo spazio, La conquista di Marte, In viaggio tra le stelle, Scienziati, Più lontano nello spazio, Era spaziale. Presidente dell'Italian Space Society, nel 2000 ha ricevuto il premio Conscienzia come giornalista scientifico dell'anno, assegnato dalle università milanesi. In riconoscimento alla sua attività di divulgatore, l'International Astronomical Union ha battezzato con il nome Caprara un asteroide in orbita tra Marte e Giove.
Numero di catalogo 83.354. Numero di catalogo 83.454, durata 292 minuti.
La tragica morte di Ippolito Nievo, il naufragio doloso del piroscafo Ercole, di Cesare Maria Glori, Solfanelli Edizione, 2010. Ippolito Nievo, l'autore de Le Confessioni, uno dei più bei romanzi italiani dell'Ottocento, partecipò alla spedizione di Garibaldi del 1859. Nel corso della navigazione verso le coste siciliane, gli fu affidato l'incarico di viceintendente, il che comportava la responsabilità dell'amministrazione del corpo di spedizione e, in seguito, dell'esercito meridionale. Un incarico pieno di responsabilità, questo, suscettibile di critiche che divennero malevole e spesso calunniose nella lotta fra le fazioni che vedevano contrapporsi Cavour e Garibaldi.
Fu proprio per difendersi da queste calunnie, che avevano trovato nella stampa dell'epoca una tribuna ascoltata e temuta, che Nievo fu costretto a redigere un rendiconto nel quale dimostrava con meticolosa precisione l'operato suo e di tutta l'intendenza. Fare ricorso a quella stesura fu una mossa corretta, tuttavia nel fascicolo erano contenute notizie riservate della specie che non sarebbe stato opportuno rivelare. Nievo partì da Palermo con il vapore Ercole la sera del 4 marzo 1861. A bordo c'erano 80 persone tra equipaggio e passeggeri e, custodito in una voluminosa cassa, il rendiconto con tutti i documenti giustificativi che lui aveva predisposto. La mattina successiva la nave si inabissò, quando era già prossima al Golfo di Napoli. Cesare Maria Glori è nato a Roma nel 1936, nello storico quartiere Monti, dimora di molte generazioni della sua famiglia. Formatosi come sottotenente di amministrazione dell'esercito all'Accademia Militare di Modena nel biennio 1955-1957, svolse la sua carriera militare prevalentemente fra le truppe alpine. Laureatosi in scienze politiche a Roma nel 1970, lasciò l'esercito nel 1981 con il grado di tenente colonnello e fu in seguito giudice nelle commissioni tributarie di Belluno, dove tuttora vive, e Venezia, per 17 anni. Studi rigorosi e conoscenza portarono nel 2007 alla pubblicazione de La Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, Il Segno, Udine. È un pubblicista fecondo per quotidiani, periodici locali e nazionali.
Numero di catalogo 83.454. Numero di catalogo 83.458, durata 753 minuti.
L'amante della tigre di Thea Obret, edizioni Rizzoli 2011. Ci sono storie delle quali non potremmo mai fare a meno, storie che ci appartengono come un nome, un destino. Per Natalia, giovane medico in un paese balcanico uscito dalla guerra, a contare soprattutto sono le storie che le raccontava suo nonno. Quella misteriosa di Gavran Gailé, il mitico uomo senza morte, e quella della tigre di Galina, giunta in montagna dallo zoo della città bombardata a terrorizzare o a sedurre le persone che incontra. E adesso che il nonno se n'è andato a morire lontano da tutto e da tutti in uno sputo di villaggio al di là della frontiera, tocca a Natalia provare a far luce sul mistero dei suoi ultimi giorni. E insieme riavvolgere il filo di quelle storie per ritrovare finalmente il bandolo, doloroso e irrinunciabile, della memoria. Debutto tra i più attesi e acclamati degli ultimi anni, L'amante della tigre segna il luminoso esordio di una narratrice nata, capace di raccontare con tocco leggero e una scrittura sensibile alle minime vibrazioni della realtà, cosa vuol dire vivere e crescere in un paese che ha attraversato la follia e l'orrore della guerra civile. In corso di traduzione in 23 paesi, L'amante della tigre ha conquistato la critica e scalato le classifiche internazionali, proiettando la sua autrice, la più giovane vincitrice nella storia del prestigioso Orange Prize inglese, al centro della scena letteraria mondiale. Thea Obret è nata nella ex Jugoslavia, a Belgrado, nel 1985. Ancora bambina, a causa della guerra, è emigrata prima in Egitto e poi negli Stati Uniti. Nel 2010 è entrata nella rosa dei 5 migliori autori sotto i 35 anni, secondo l'autorevole National Book Foundation, ed è stata segnalata dalla leggendaria rivista The New Yorker come una dei 20 migliori autori sotto i 40 anni. A giugno 2011 ha vinto l'Orange Prize, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi a livello internazionale.
Numero di catalogo 83.458.
Numero di catalogo 83.466, durata 1.458 minuti.
Nir Baran, Brave persone, Ponte alle Grazie, 2011. Mentre l'Europa assiste all'ascesa del nazismo e dello stalinismo, a Berlino la vita dell'ambizioso ricercatore di mercato Thomas Heidelberg è messa in discussione dalle ingerenze della nuova politica e anche la sua sfera di affetti è tragicamente turbata. Parallelamente, a Leningrado, la giovane Alexandra Andreevna Weisberg, appartenente a una famiglia ebraica dell'intelligenza russa, vede minacciata dal regime comunista la sua esistenza e quella dei suoi cari. Per tutta risposta, i due protagonisti compiranno una scelta apparentemente plausibile, salvo poi rendersi conto delle sue drammatiche conseguenze solo quando ormai è troppo tardi. Thomas e Alexandra sono loro le brave persone che danno il titolo a questo romanzo di Nir Baran, che molto più di un affresco storico è una riflessione sull'uomo comune di fronte alla devastazione dei regimi. Da brave persone, infatti, i due hanno aspirazioni e desideri innocenti e legittimi, ma, come emergerà bene nel dipanarsi della vicenda, non sanno, o forse non vogliono, leggere i segni tangibili della tragedia storica che si sta consumando intorno a loro. Con il piglio del grande classico, Nir Baran ci regala un romanzo spiazzante e provocatorio, una dolorosa meditazione sulla banalità del male che alberga in ciascuno di noi, brave persone, rammentandoci quanto peso possano avere le scelte individuali. Nir Baran. Nir. N-I-R. Baran. B-A-R-A. M. È nato nel 1976 e vive a Tel Aviv, dove lavora in qualità di editor presso l'editore Am Oved. Brave persone è il suo quarto romanzo e gli è valso lo Eshkol Award, ma soprattutto l'accoglienza entusiasta dei più insigni rappresentanti della letteratura israeliana e dell'editoria internazionale. Oltre che in Italia, infatti, sarà pubblicato, tra gli altri, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna.
Numero di catalogo 83.466. Numero di catalogo 83.473. Durata 578 minuti.
Incanto di Pietro Grossi. Edizioni Mondadori 2011. Un borgo tra i colli toscani. Un'estate di sole e frinire di cicale. Tre ragazzi diversissimi, ma legati dall'amicizia tacita e rovente di chi vuole crescere in fretta. Greg, solitario erede della famiglia più ricca del circondario, Jacopo, genitori borghesi ai limiti della noia, e Biagio, povero, libero e strambo come Huckleberry Finn. Nel volgere di quell'estate, una vecchia motocicletta rimessa a nuovo e una pista d'asfalto comparsa magicamente nella campagna, nera e lucida come un serpente indiano, segneranno l'inizio di un'avventura destinata a portarli lontano. Pochi mesi dopo, Biagio azzarda un'eccentrica carriera di campione internazionale delle due ruote. E Jacopo, compilando una cartolina trovata in un libro di scuola, vince una borsa di studio che lo condurrà a misurarsi con i misteri e le sfide della fisica in una delle più prestigiose università britanniche. Le tracce di Greg, invece,
paiono perdersi nelle ragnatele luminose dell'alta finanza mondiale. Eppure, proprio nel momento in cui sono più lontani, a chissà quante migliaia di chilometri l'uno dall'altro, i tre amici sembrano non essere mai stati più vicini, uniti come sono, per chissà quale destino o invisibile forza cosmica, dalla quasi simultanea scoperta del sesso e dell'amore. Il magnete più potente e il mistero più insondabile ed esaltante, qualcosa che ha a che fare più con l'universo che con il mondo. Amore, successo, felicità. Di tutte le promesse che si rincorrevano nell'adolescenza lungo la stradaccia, almeno una è stata mantenuta? Quale illusione ha sedotto ciascuno dei ragazzi ora diventati uomini, inducendoli a spezzare quell'incanto, quella quiete fatta di piccole cose e di grandi sogni? 20 anni dopo, spinto da un sospetto assurdo, Jacopo incontra Greg a New York. In attesa e liberatoria come un temporale estivo, necessaria ed abbacinante come una dimostrazione matematica, è la resa dei conti di un'amicizia. 3 vite in un cono di luce che ha provato a sfidare il buio tutto intorno. E Pietro Grossi torna al romanzo e lo fa muovendo dal momento palpitante del coming of age che già era al centro della sua prima prova narrativa. Ma qui il respiro si fa più ampio, il passo ambizioso, la scrittura matura e forte. Il frutto è una narrazione ricca, cesellata e insieme epica che ci consegna la traiettoria di un destino con la sua perentoria, umanissima verità. Pietro Grossi è nato a Firenze nel 1978. Ha pubblicato con Sellerio la raccolta di racconti Pugni, 2006, premio Cocito Montà d'Alba, premio Chiara, premio Fiesole, finalista premio Strega e premio Viareggio, premio Campiello Europa 2010. E i romanzi L'Acchito, 2007, e Martini, 2010.
Numero di catalogo, 83.473. Numero di catalogo, 83.498. Durata 1.002 minuti.
Kathleen McGowan, La stirpe di Maria Maddalena, PM 2011. Un Vangelo scritto da Gesù in persona. Questo è il libro dell'amore, il prezioso testo di cui Maureen Paschal è venuta in possesso. Un ritrovamento di cui ha scelto di parlare al mondo intero in un saggio diventato un bestseller, pur consapevole dell'aspro dibattito che avrebbero scatenato quelle verità occultate per secoli. E non poteva essere che lei, discendente di Maria Maddalena, a svelarne il rivoluzionario messaggio. Ma ora che si accinge a partire per l'Europa allo scopo di promuovere il proprio libro, comprende che il compito di divulgare la vera dottrina affidata a quelle antiche pagine non è il solo a cui è chiamata. Insieme a Berenger Sinclair, noto collezionista d'arte e suo compagno, nella splendida Firenze dovrà cercare nuove risposte, perché una delle profezie contenute nel Vangelo parla di un principe poeta destinato a portare una rinnovata era di luce, una figura la cui discendenza attraversa i secoli e le cui tracce vanno cercate alla corte della famiglia de' Medici. È in Lorenzo il Magnifico, uomo di grande ingegno e appassionato mecenate, che si trova la chiave di quel sapere eretico tanto temuto e osteggiato, indagando sulla sua vita e il suo rapporto con i più grandi artisti del Rinascimento, Maureen e Berenger scopriranno un'antica linea di sangue che conduce proprio a Berenger. Ma perché lui possa assumere il ruolo a cui è chiamato e farsi portavoce del libro dell'amore, dovranno prima scoprire la scioccante verità che sta dietro la nascita di Lorenzo e sopravvivere alla minaccia di chi intende a tutti i costi gettare a rogo una verità marchiata come ignobile eresia. Kathleen McGowan. Kathleen, K-A-T-H-L-E-E-N, McGowan. McGowan. Vive a Los Angeles con il marito e i loro tre figli. Giornalista esperta di marketing, si dedica con passione da oltre 20 anni alle ricerche per i suoi romanzi, tutti incentrati sulla figura di Maria Maddalena. Dopo Il libro dell'amore, La stirpe di Maria Maddalena è il terzo volume di una trilogia. Il primo, Il Vangelo di Maria Maddalena, PM 2007, è nato originariamente come libro autopubblicato, è subito balzato al vertice di tutte le classifiche americane ed è diventato uno straordinario bestseller internazionale, tradotto in tutto il mondo. Per PM è uscito anche La promessa, guida spirituale per riscoprire il significato della preghiera del Padre Nostro.
Numero di catalogo 83.498. Numero di catalogo 83.502. Durata 1137 minuti.
Domenico Starnone. Autobiografia erotica di Aristide Gambia. Einaudi 2011. Aristide Gambia ha 58 anni, un lavoro interessante, 3 matrimoni falliti, 4 figli, una vita sessuale intensa. Un giorno riceve una lettera da parte di una donna con cui ha avuto una rapida avventura in gioventù. Da quel ricordo sfocato nasce in entrambi una voglia di raccontare e raccontarsi che è un gioco impudico e molto serio. A ogni appuntamento le loro memorie debordano, inseguendo i dettagli della trepidazione di allora, e il linguaggio si fa sempre più esplicito, osceno, anche grazie al dialetto. Sono 2 persone mature, che non provano niente l'una per l'altra, che si appassionano al puro e semplice progetto di restituirsi con le parole l'esperienza erotica di un'intera vita, facendo entrare in cortocircuito il tempo in cui quasi tutto doveva ancora accadere e quello in cui quasi tutto ormai è accaduto. Ma si tratta davvero soltanto di un gioco? Ogni esperienza erotica di Gambia è una balaustra affacciata sulle fantasie maschili e le pratiche sessuali di un'epoca. E se ci si sporge, quel concentrato di vita smuove i ricordi del lettore stesso, riannoda i fili tra scampoli distanti di vita che si urtano e si integrano, come nella letteratura. Ci accorgiamo, leggendo, che il sesso contiene ed esalta la nostra relazione con gli altri, con il tempo, con noi stessi. È un laboratorio di esperienza e di immaginazione, un serbatoio di parole, un'inesauribile fonte di vitalità, un autentico enigma. Un angolo di noi che dice tutto. Domenico Starnone scrive un libro audace nel linguaggio ma soprattutto negli obiettivi. Raccontare la vita di un uomo tutta dal versante del piacere, ripercorrendo le tappe di un lento, forse mai terminato apprendistato che attraversa la seconda metà del Novecento. E raccontare così lo stupore, il senso dell'infrazione e dello sconfinamento di fronte al mistero del desiderio, maschile ma anche femminile, desiderio riottoso che non si lascia mai davvero disciplinare. Domenico Starnone, Napoli 1943, ha fatto a lungo l'insegnante, è stato redattore delle pagine culturali de Il Manifesto. In un primo tempo ha pubblicato romanzi e racconti incentrati per lo più sulla vita scolastica, editi da Feltrinelli, da cui sono stati tratti i film La scuola di Daniele Lucchetti, Auguri professore di Riccardo Milani e la serie televisiva Fuori classe con Luciana Littizzetto. Si è poi distaccato dai temi scolastici con libri come Il salto con le aste, Segni d'oro, Eccesso di zelo e Denti, da cui Gabriele Salvatores ha tratto l'omonimo film. Nel 2001 ha vinto il premio Strega con il romanzo Via Gemito. A Via Gemito sono seguiti, sempre per Feltrinelli, L'abilità 2005 e Prima esecuzione 2007, libri in cui la macchina narrativa inizia a riflettere su se stessa e in cui il rapporto tra verità e finzione gioca un ruolo decisivo. Il romanzo Spavento 2009 segna il suo passaggio a Einaudi.
Numero di catalogo 83502. Numero di catalogo 83509. Durata 411 minuti.
Paolo Oietti. Zero titoli. Il TG1 nell'era Minzolini. Editori internazionali riuniti, 2011. Se il cane non morde, la colpa è del padrone. Mai il TG numero 1 della RAI era sceso così in basso nei consensi e negli ascolti nella storia della televisione italiana. Chi è il responsabile di tale catastrofe? La risposta sorge unanime. È lui, l'augusto direttore. Zero titoli è il riassunto degli ultimi anni di gestione minzoliniana, il catalogo delle notizie mancate, falsate e ignorate, che il direttorissimo ha deciso di tenere nel cassetto. In poche parole, l'impresa che gli ha permesso di ottenere i soprannomi di Scodinzolini o Minzolingua. Paolo Oietti, sagace e pungente autore della rubrica de Il Fatto Quotidiano, TG Papi, esamina e riassume giorno dopo giorno i peggiori buchi del TG1 e gli augusti editoriali del suo direttore. Paolo Oietti, romano, giornalista professionista, redattore del TG della seconda rete RAI nel 1970, assunto all'Europeo nel 1971, inviato speciale e poi caporedattore nel 1978. Lascia il gruppo Rizzoli nel 1980 e passa al gruppo L'Espresso, dove fonda e dirige l'agenzia Giornali Locali, che coordina le testate provinciali del gruppo. Nel 1985, direttore de Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e La Nuova Venezia. Nel 1987 entra nella direzione editoriale e fonda la scuola di giornalismo del gruppo. Lavora per 10 anni alla ristrutturazione delle testate provinciali. Nel 1997, insieme a Vittorio Zucconi, lancia Radio Capital. Condirettore di Italia Radio nel 1999. Nel 2002 lascia l'Europeo e collabora all'Unità. Nel settembre del 2009 entra ne Il Fatto Quotidiano fin dal primo numero in edicola. Dal 2004 è docente di tecnica della scrittura giornalistica all'Università di Urbino.
Numero di catalogo 83.509. Numero di catalogo 84.014, durata 113 minuti. Lucia Annunziata, Il potere in Italia, edizione Marsilio 2011. Il dubbio sul potere è forse il più rilevante che gli uomini possano coltivare. Capire i suoi meccanismi significa conoscere quali sono le logiche di selezione e promozione sociale di una nazione. Qual è la sua identità? L'imminente fine di un ciclo, in cui coincidono il declino di una forma della politica, di una maggioranza di governo e di un modello economico, impone un'indagine su chi comanda davvero oggi in Italia. Questo libro tenta un primo bilancio strutturale della Seconda Repubblica, dominata da Silvio Berlusconi, ma non solo. Il risultato è meno scontato di quello che si potrebbe immaginare e conduce ad un aggiornamento della mappa dei poteri. Lucia Annunziata, editorialista della Stampa, conduce su Rai 3 il settimanale di approfondimento In Mezz'ora. Ha pubblicato vari libri, fra cui Bassa intensità, Feltrinelli, 1990. No, la seconda guerra irachena e i dubbi dell'Occidente, Donzelli, 2002. La sinistra, l'America, la guerra, Mondadori, 2005. E 1977, l'ultima foto di famiglia, Einaudi 2007. Numero di catalogo 84.014. di catalogo 83.515, durata 425 minuti.
Antonio Tabucchi, Il piccolo naviglio, Feltrinelli, 2011. Lasciati da parte i ricordi personali che questo piccolo naviglio porta sulla sua scia, ho cercato di capire di quale materia sia fatto e mi è parso che le assi della chiglia appartengano allo stesso legno dei libri che lo hanno seguito negli anni. C'è la storia, con la maiuscola, scriteriata fanciulla che reca festosa lutti e iatture. La storia senza maiuscole del nostro paese, per il quale continuo a nutrire la nostalgia di ciò che avrebbe potuto essere e non è, mischiata a un senso di colpa per una colpa che non mi appartiene, la nostra lingua che ho cercato di difendere scrivendola. E soprattutto c'è il fenotipo di molti miei personaggi a venire. Un personaggio sconfitto ma non rassegnato, ostinato, tenace, fedele, come ha detto un poeta, alla parola data, all'idea avuta. L'idea che noi siamo perché ci raccontiamo e che lui potrà esistere soltanto se riuscirà a raccontare la propria storia. Che poi è questo libro, Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi ha pubblicato Piazza d'Italia, Milano, 1975, Il gioco del rovescio, Milano, 1981, Donna di Porto Pim, Palermo, 1983, Notturno indiano, Palermo, 1984, I volatili del Beato Angelico, Palermo, 1987, Sogni di sogni, Palermo, 1992. Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, Palermo, 1994. Marconi, se ben mi ricordo, Roma, 1997. La gastrite di Platone, Palermo, 1998. Racconti con figure, Palermo, 2011. E con Feltrinelli, Piccoli equivoci senza importanza, 1985, Il filo dell'orizzonte, 1986, I dialoghi mancati, 1988, la nuova edizione de Il gioco del rovescio, 1988, Un baule pieno di gente, 1990, L'angelo nero, 1991, Requiem, 1992, la riedizione di Piazza d'Italia, 1993, Sostiene Pereira, 1994, Premio Viareggio Repaci, Premio Campiello, Premio Scanno, Premio dei Lettori e Prix Européen Jean Monnet, La testa perduta di Damasceno Monteiro, 1997. Gli zingari e il rinascimento, vivere da Rom a Firenze, 1999. Si sta facendo sempre più tardi, 2001. Prix France Culture, 2002. Autobiografie altrui, 2003. Tristano muore, 2004, miglior libro dell'anno, secondo la rivista francese Lire. Racconti, 2005, Loca al passo, 2006, Il tempo invecchia in fretta, 2009, Viaggi e altri viaggi, 2010. Ha curato l'edizione italiana dell'opera di Fernando Pessoa e ha tradotto le poesie di Carlos Drummond de Andrade, Sentimento del mondo, Torino, 1987. Ha ricevuto il Prix Médicis Étrangère e il Prix Européen de la Littérature in Francia, l'Aristeion in Grecia, il Nossack dell'Accademia Leibniz in Germania, l'Europäischer Staatspreis in Austria e il Premio Hidalgo in Spagna. Ha vinto il Premio Salento nel 2003 e il Frontiere Biamonti nel 2010.
è stato proposto dal Pen Club italiano all'Accademia di Svezia quale candidato italiano per il Nobel di letteratura.
Numero di catalogo 83.515. Numero di catalogo 83.519, durata 806 minuti.
Steven Gilgan e Robert Dills. Il risveglio dell'eroe con la PNL. Edizione Alessio Roberti, 2011. L'eroe che si risveglia rappresenta la persona che riconosce la propria unicità, rispetta i doni e le ferite che le appartengono e intraprende il viaggio alla scoperta di se stessa e del proprio potenziale. Usando la metafora dell'eroe come preziosa cornice di riferimento, Robert Dills e Steven Gilligan tracciano in queste pagine le linee guida di uno straordinario percorso di crescita interiore, che va dall'accettazione della chiamata alla ricerca dei propri custodi, dallo scontro con i demoni allo sviluppo di nuove risorse, dalla trasformazione profonda fino al ritorno a casa. Per affrontare con consapevolezza questo viaggio alla ricerca di sé, occorrono le risorse adeguate. Dills e Gilligan hanno raccolto in quest'opera la loro decennale esperienza di coach e terapeuti per potervi guidare alla scoperta degli strumenti e degli stati di coscienza necessari. Il loro approccio è innovativo e di ampio respiro. Nelle loro parole, la praticità della PNL si fonde con discipline olistiche e di natura spirituale, come la meditazione, l'aikido e la pratica dei cinque ritmi, di Gabrielle Roth. Trascrizione di un seminario di 4 giorni, il libro mantiene la vivacità e l'intensità dell'interazione spontanea tra autori e pubblico, e fornisce una lunga serie di esercizi e dimostrazioni pratiche dei concetti affrontati. Steven Gilligan, STEPHEN, GILLIGAN. Ipnoterapeuta e psicoterapeuta, insieme a Dills è stato allievo di Milton Erickson e Gregory Bateson e ha collaborato con Richard Bandler e John Grinder. Robert Dills, Robert Dills, ricercatore, autore e trainer in programmazione neurolinguistica, ha dedicato gran parte della sua vita e del suo lavoro allo studio e alla diffusione della PNL nel mondo. Di Robert Dills, Alessio Roberti Editore ha pubblicato anche il bestseller Il potere delle parole e della PNL, la PNL e le sue applicazioni, PNL e creatività, cambiare le convinzioni con la PNL, i livelli di pensiero, coaching e leadership, PNL per lo spirito e il manuale del coach.
Numero di catalogo 83.519. Numero di catalogo 83.524, durata 720 minuti.
Danila Comastri Montanari. Tabula rasa. Il ritorno di Publio Aurelio Stazio, l'investigatore dell'antica Roma. Mondadori 2011. Alessandria d'Egitto, primo secolo d.C. Per il senatore Publio Aurelio Stazio, la metropoli più importante dopo Roma, strategica terra di confine tra Oriente e Occidente, non è per il senatore Publio Aurelio Stazio. La metropoli più importante dopo Roma, strategica terra di confine tra Oriente e Occidente, non è solo la città più bella del mondo, ma lo scenario della missione segreta che deve compiere per conto dell'imperatore Claudio. Per assicurare un lungo periodo di pace all'impero, Publio Aurelio deve giocare d'azzardo sul tavolo della diplomazia e negoziare con i parti, imbattibili guerrieri da sempre nemici dei romani. Ma quando il senatore si ritira nella sua dimora, nel delta del Nilo, con l'intenzione di trovare ristoro dalle tensioni dell'alta diplomazia, ecco che tra i palmizi e i coccodrilli del giardino viene rinvenuto il cadavere di una fanciulla. Sul corpo martoriato brutalmente, una fibula denota la vittima come probabile adepta del culto di Bast, la dea gatta. Nell'inquieta Alessandria, l'omicidio alimenta il rogo delle ostilità in un crescendo di omicidi e misteri. Chi è la spia che favorisce i nemici di Roma? Qual è il legame tra i delitti e la missione segreta di Aurelio? Molti sono i sospettati e a complicare la situazione, Aurelio viene abbandonato dal segretario Castore e distratto dal fascino di una donna ammaliante, Candida, l'eccentrica moglie del viceprefetto dell'Egitto. Combinando sapientemente ricostruzioni storiche accuratissime con l'uso di avanzate tecniche investigative, del tutto simili ai metodi della polizia scientifica di oggi, e muovendosi tra il cimitero dei gatti e il tempio del dio coccodrillo, tra i papiri della biblioteca e le schiere di ancelle dagli occhi bistrati, Danila Comastri Montanari dà vita a un romanzo di investigazione dal ritmo serrato, drammatico, tra le cui pieghe l'irresistibile ironia dell'autrice suggerisce di leggere la storia antica come specchio impietoso dei nostri giorni. Per chi già conosce e ama il senatore investigatore Publio Aurelio Stazio, si tratterà di una felicissima conferma per ogni lettore che con questo romanzo si affacci sull'universo narrativo di Danila Comastri Montanari, sarà la scoperta di un intero mondo ricostruito con amore e competenza, ma soprattutto abitato da personaggi dalla trascinante, strepitosa vitalità. Nata a Bologna nel 1948, laureata in pedagogia e scienze politiche, per due decenni Danila Comastri Montanari ha insegnato e viaggiato ai quattro angoli del mondo. Accanita fumatrice, apprezza gli alcolici, rifugge dalle diete, ama i gatti, frequenta stazioni termali e scavi archeologici, legge romanzi polizieschi e fantascientifici, saggistica storica e antropologica, classici latini, greci e cinesi. È una fanatica utente di internet e potete trovarla quotidianamente su Facebook. Dal 1990, anno in cui è uscito il suo primo romanzo, Mors Tua, si dedica a tempo pieno alla narrativa. La saga di Publio Aurelio Stazio, senatore detective dell'antica Roma, tradotta in una decina di lingue, conta ormai 16 inchieste, dai titoli rigorosamente latini, Cave Canem, Morituri te salutant, Cui prodest, Gallia est, Ars moriendi, per citarne alcuni. Tra i polizieschi ambientati in altre epoche spiccano La campana dell'arciprete, sullo sfondo delle campagne bolognesi della Restaurazione, e Terrore, dedicato alla Parigi rivoluzionaria del 1793.
Numero di catalogo 83.524. Numero di catalogo 83.536, durata 1.112 minuti.
Andrew Graham Dixon, Caravaggio, Vita sacra e profana, edizione Mondadori 2011. L'arte di Caravaggio è fatta di buio e di luce. Le sue immagini presentano, come sotto un riflettore, momenti di esperienza umana, spesso estremi e tormentati. Un uomo è decapitato nella sua camera da letto, il sangue che gli sgorga da un profondo squarcio nel collo. Un uomo è assassinato sull'altare maggiore di una chiesa. Una donna è colpita al ventre da una freccia a bruciapelo. Le immagini di Caravaggio congelano il tempo, ma sembrano anche librarsi sull'orlo del dissolvimento. I volti sono vivamente illuminati, i dettagli emergono dal buio con tale arcana chiarezza da poter essere allucinazioni. ma sempre le ombre sconfinano, pozze nere che minacciano di cancellare tutto. Guardare i suoi quadri è come guardare il mondo alla luce di un fulmine. La straordinaria capacità di Michelangelo Merisi da Caravaggio di esprimere il dramma dell'uomo attraverso la pittura riflette, come in pochi altri casi nella storia dell'arte, la sua esistenza reale, una vita fatta di lampi nella più buia delle notti. Nato nel 1571 nella cittadina lombarda di Caravaggio, visse in seguito tra Milano, Roma e Napoli, lavorando per cardinali e potenti signori dell'epoca che si contendevano i migliori artisti per le proprie casate. Appena uscito dalle grandi chiese e dai lussuosi palazzi, si ubriacava nelle bettole, andava a prostitute, incappava in risse di strada, durante una delle quali si macchiò di omicidio. Per sfuggire all'arresto scappò a Napoli e quindi a Malta. Lì, dopo essere entrato nell'ordine dei cavalieri di San Giovanni per evitare la condanna a morte che pendeva su di lui, fu incarcerato per aver aggredito un cavaliere di rango superiore, ma riuscì a evadere. Morì pochi anni dopo, mentre tornava a Roma, a chiedere al Papa la grazia per i suoi crimini. Aveva 38 anni. Da 400 anni la sua vita tumultuosa e la sua morte misteriosa sono oggetto di ipotesi e congetture. Per ricostruire la storia di questo artista unico, Andrew Graham Dixon ha lavorato oltre un decennio con le metodologie di un vero detective e avvalendosi di documenti scoperti di recente. Il risultato è la prima biografia completa e rigorosa che allarga lo sguardo agli amici e ai nemici che hanno influenzato la sua arte, tratteggia un affresco vivido dell'Italia della Controriforma e offre una nuova e convincente interpretazione dell'enigma della sua morte. Una grandiosa ricostruzione storica e, grazie anche al ricco apparato iconografico, un viaggio al cuore dell'arte di Caravaggio, per scoprire, attraverso i suoi dipinti, le emozioni che lo muovevano e per cercare di far luce, ripercorrendo la sua vita, su quel lato oscuro che ci colpisce così profondamente quando guardiamo i suoi capolavori. Andrew Graham Dixon, ANDREWGRAHAM-DIXON, giornalista per il Sunday Telegraph e presentatore televisivo di programmi d'arte per la BBC, ha scritto numerosi saggi sul Rinascimento e ha lavorato oltre 10 anni alla stesura di questo libro.
Numero di catalogo 83.536. Numero di catalogo 83.538, durata 458 minuti. Stefano Bartezzaghi, Come dire, Galateo della comunicazione, edizione Mondadori 2011. Questo libro insegna come metterla con gli errori di grammatica, come dire la cosa giusta al momento giusto, come trovare l'anima gemella su Facebook, come dare un nome ad un figlio, come fare un discorso articolato, come compilare un menù, come tradurre i propri manicaretti ad uso dei turisti, come esprimere i propri stati d'animo nel modo giusto per venire invidiati o compianti quando lo si desidera, come straparlare superlativamente, come punteggiare i propri scritti continuando a pensare ad altro, come comunicare con la scrittura le proprie espressioni facciali, come parlare il bambinese, come non giocare con i doppi sensi, come presentare uno scritto al lettore, come rendere gentile almeno il proprio linguaggio, restando in quanto al resto i soliti cafoni, come essere pazienti con il linguaggio del proprio medico, come correggere la volgarità dei giovanilisti di oggi, come essere volgari in lingua altrui, come essere correttamente scorretti, come parlare bene una lingua che si può parlare solo male, come venire a patti con le regole ortografiche, come scrivere un libretto operistico, come scrivere un testo per Sanremo, come commentare una partita di calcio in televisione, come scrivere un'email, come coniugare i verbi nel modo migliore, come fottersene della grammatica e vivere felici. Stefano Bartezzaghi, 1962, saggista ed enigmista, Collabora col quotidiano La Repubblica, per cui cura una rubrica di giochi con le parole, lessico e nuvole, e una di lapsus. Tiene per l'Espresso la rubrica di critica TV, che è stata di Edmondo Berselli. Ha pubblicato A cavalla vacca, Bompiani 1992. Sfiga all'OK Corral, Einaudi 1998. Lezioni di enigmistica, Einaudi 2001 e 2009. Incontri con la Sfinge, Einaudi 2004. Non ne ho la più squallida idea, Mondadori 2006. L'orizzonte verticale, Einaudi 2007. La posta in gioco, Einaudi 2007. Il libro dei giochi per le vacanze, Mondadori 2009. L'elmo di Don Chisciotte, contro la mitologia della creatività, La Terza 2009. Scrittori giocatori, Einaudi 2010. E non se ne può più, il libro dei tormentoni, Mondadori 2010. Nel 2010 ha pubblicato un'applicazione di cruciverba per iPad e iPhone e ha inaugurato un insegnamento di semiotica dell'enigma presso lo IULM di Milano. Numero di catalogo 83.538. Numero di catalogo 83.556, durata 822 minuti.
Giorgio Celli, Gatti in giallo, le indagini del commissario Michelucci, Morganti, 2011. Angelo Michelucci, bolognese, è decisamente uno strano investigatore, ascetico, schivo, con scarsa propensione per il cibo e per i rapporti sociali, dà il meglio di sé nei casi in cui indaga, grazie alla sua mania per le tecniche di meditazione zen. Curiosamente, nel corso delle indagini, fa sempre la conoscenza con gatti dalle straordinarie qualità, che lo aiutano a smascherare i colpevoli. Gatti in giallo raccoglie i tre romanzi scritti da Giorgio Celli, che vedono Michelucci protagonista, impegnato dapprima con un misterioso satanista, poi con degli spregiudicati scienziati che sperimentano la clonazione umana ed infine con le manovre dei baroni dell'Università di Bologna. Giorgio Celli, Verona, 1935, Bologna, 2011. È stato docente di entomologia presso l'Università di Bologna. Uomo poliedrico, interessato all'arte e al teatro, è conosciuto dal grande pubblico per le sue trasmissioni televisive RAI dedicate al mondo animale. Da sempre coltivava, accanto al suo lavoro di scienziato, l'attività letteraria. Le sue numerose pubblicazioni sono state tradotte in più paesi. In tutte mescolava le proprie dotte conoscenze scientifiche alle fantasie della sua vena narrativa. Per Morganti Editori aveva creato l'originale e bizzarro personaggio di Angelo Michelucci, protagonista dei tre romanzi Il gatto del ristorante cinese, 2007, Il gatto allo specchio, 2008, e Il gatto del rettore, delitto all'università, 2011. Gatti in giallo, che propone questi tre romanzi, è un omaggio allo scrittore amico dei gatti.
Numero di catalogo 83.556. Numero di catalogo 83.557. Durata 424 minuti.
Gianrico Carofiglio, Il silenzio dell'onda. Rizzoli, 2011. Da mesi, il lunedì e il giovedì, Roberto Marias attraversa a piedi il centro di Roma per raggiungere lo studio di uno psichiatra. Si siede davanti a lui e spesso rimane in silenzio. Talvolta i ricordi affiorano e lo riportano al tempo in cui lui e suo padre affrontavano le onde dell'oceano sulla tavola da surf. Lo riportano agli anni rischiosi del suo lavoro di agente sotto copertura, quando ha conosciuto il cinismo, la corruzione, l'orrore, fuori ma anche dentro di sé. Di professione fantasma ha imparato a ingannare, a tradire, a sparire senza lasciare traccia. Una vita che ha ubriacato e travolto. Le parole del dottore, le passeggiate ipnotiche, in una Roma che lentamente si svela ai suoi occhi, l'incontro con Emma, come lui danneggiata dall'indicibilità della colpa, gli permettono di tornare in superficie. E quando Giacomo gli chiede aiuto contro i suoi incubi di undicenne, Roberto scopre una strada di riscatto e di rinascita. Con una narrazione serrata e struggente sui padri e i figli, la mancanza e le assenze e la fragilità degli uomini, Gianrico Carofiglio regala ai lettori un nuovo, indimenticabile personaggio. Gianrico Carofiglio, Bari 1961, ha pubblicato per Rizzoli il romanzo Il passato è una terra straniera 2004, il graphic novel Cacciatori nelle tenebre 2007 con il fratello Francesco, la raccolta di racconti Non esiste saggezza 2010 e il saggio La manomissione delle parole 2010. È l'autore del ciclo di romanzi dell'avvocato Guerrieri. I suoi libri sono tradotti in 24 lingue.
Numero di catalogo 83.557. Numero di catalogo 83.565. Durata 283 minuti.
Onnis e Crippa, La contessa di Porta Pia. San Paolo, 2011. Sullo sfondo l'unità d'Italia e i suoi protagonisti, più o meno volontari, Pio IX e Vittorio Emanuele, il cardinale Antonelli e i Cadorna. In primo piano una storia che si dipana dal 4 ottobre 1870 alle porte di Roma, giorno in cui si svolge un colloquio teso, pungente, tra la contessa Matilde Orsini ed Egidio Ferrari del Ministero dei Lavori Pubblici del neonato Regno d'Italia. È lo scontro tra due mondi, quello papalino impersonato dalla giovane contessa e quello italiano, incarnato in un membro del governo, ma è anche l'incontro tra una donna e un uomo che ormai sono e continueranno ad essere italiani, con le loro virtù e i loro difetti. Uno splendido affresco storico degli anni in cui nacque la nostra nazione si incrocia con la storia di una passione all'italiana. Luca Crippa e Maurizio Onnis hanno cominciato a scrivere assieme diversi anni fa. Finora hanno pubblicato 7 romanzi, tutti per PM. Il Maestro del Tè 2004 e Il Samurai Bianco 2005 sono usciti con lo pseudonimo comune Carlos Leon Monteverde. La Setta di Lazzaro 2006, Il Violinista di Praga 2007 e La Profezia dell'Arca 2008 sono stati firmati con il nome Michael Crane. Il Sogno del Bambino Stregone 2009 e Io ti aspetto 2010 sono invece opera di Luca Castellitto.
Numero di catalogo 83.565. Numero di catalogo 83.573. Durata 1.155 minuti.
Bernard Cornwell, L'ultima fortezza. Traduzione di Donatella Cerutti Pini. Edizione Longanesi 2011. John Moore non è passato alla storia, ma è un grande eroe. È poco più di un ragazzo quando nell'estate del 1779 viene mandato a difendere, alla testa di un pugno di uomini, un avamposto britannico a est del Massachusetts, durante la guerra di indipendenza americana. Da quell'ultima fortezza, in cima a un boscoso e impervio grumo di terra che domina la baia di Penobscot, la corona inglese spera di organizzare la propria riscossa. Ma il governo del Massachusetts, deciso a catturare, uccidere o distruggere gli invasori, mette insieme una spedizione punitiva inviando un'imponente flotta contro il nemico. La battaglia, che scriverà una delle pagine più drammatiche e significative di quella guerra fratricida, avrà però un esito sorprendente. Questa è la storia di quella battaglia, ed è la storia dimenticata o volutamente nascosta da qualcuno di John Moore, un uomo pronto a combattere per una causa superiore, pronto a morire per l'amore di una donna, pronto a cambiare le sorti di un combattimento armato soltanto del proprio cuore. È la storia di un eroe. Da indiscusso maestro del romanzo storico qual è, Bernard Cornwell riscopre una vicenda mistificata dai libri di storia e costruisce un romanzo che ha il respiro dell'avventura senza tempo. Bernard Cornwell. Spelling del nome. B-E-R-N-A-R-D. C-O-R-N-W-E-L-L. È nato a Londra e si è laureato alla London University. Dopo aver lavorato per molti anni presso la BBC, si è dedicato alla narrativa. Oltre alla serie incentrata su Richard Sharp, di cui Longanesi ha pubblicato I fucilieri di Sharp, La sfida della tigre, Territorio nemico, Assalto alla fortezza, L'eroe di Trafalgar, Cacciatore e preda, Sharp all'attacco, Le aquile di Sharp e L'oro di Sharp, ha scritto altri romanzi di successo, tra cui Scia di fuoco, Figlia della tempesta, Il mistero dei girasole, Stonehenge e la trilogia dedicata alla ricerca del Graal, che comprende L'arciere del re, Il cavaliere nero e La spada e il calice. L'ultimo re, Un cavaliere e il suo re, Il re del nord, Il filo della spada e Il signore della guerra appartengono a una serie in cui il mito e la storia del declino dei regni anglosassoni si fondono in un affresco appassionante. Longanesi ha inoltre pubblicato L'arciere di Azincourt e Il re d'inverno.
Numero di catalogo 83573. Numero di catalogo 83574, durata 568 minuti.
Anna Mittone, Quasi quasi mi innamoro. PM 2011. Ci sono momenti nella vita in cui si vorrebbe scomparire, mandare avanti veloce, come davanti a un film dell'orrore. E questo, per Consolata Boggetto, è uno di quei momenti. Mentre aspetta l'autobus sotto una pioggia scrosciante, ovviamente sprovvista di ombrello, in attesa di raggiungere l'odiato ma inevitabile pranzo domenicale dai suoi, incontra l'uomo che le ha spezzato il cuore. E lei non è come in tutti i sogni a occhi aperti che ha fatto nell'ultimo anno e 5 mesi relativi giorni e ore, accompagnata da un uomo meraviglioso e adorante, fasciata in un abitino sexy nel privé di un locale trendy. Ma in mezzo alla strada, con i capelli incollati al volto e il trucco sciolto, mentre lui la saluta da un ombrello formato famiglia, accanto alla nuova impeccabile compagna, e a una carrozzina rosa in cui, tra ninnoli e piumini, si intravede una bambina. Quando si dice fortuna. Meno male che nella vita di Consolata ci sono alcuni punti fermi. La famiglia. Una madre logorroica che per vederla sposata sarebbe pronta a uccidere. Un padre depresso e una sorella già sistemata da anni. Il lavoro in una libreria che le ha dato grandi soddisfazioni, come passare dal reparto hobby e turismo a gola e cucina dopo solo 10 anni di onorato servizio. Per non parlare del suo migliore amico, l'unica nota allegra e costante della sua esistenza, che da quando ha ben pensato di innamorarsi della donna perfetta, cuore di Madre Teresa e corpo di Nicole Kidman, la trascura. Ma forse a tutto questo c'è una soluzione. Un articolo letto per caso su un giornale di moda e un incontro tutt'altro che banale con un famoso cantante le faranno capire che a volte
i sogni possono realizzarsi davvero. Nata a Torino nel 1971, sceneggiatrice televisiva, ha collaborato alla realizzazione di serie di successo come Un posto al sole, La squadra, Elisa di Rivombrosa, Amiche mie, Terapia d'urgenza. Vive a Roma con il compagno e i due figli. Quasi quasi mi innamoro è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.574. Numero di catalogo 83.582. Durata 213 minuti.
Luis Sepúlveda. Ultime notizie dal sud. Guanda 2011. Nel 1996, a Parigi, due amici seduti davanti a un mate progettano un libro sul sud del mondo. Sono uno scrittore e un fotografo. Girano per il pianeta e lo ritraggono per quello che è: uno strano miscuglio di crudeltà e tenerezza, di verità e leggenda. Muovendosi nella steppa patagonica, dove si sta tra la terra e il cielo, armati di una Moleskine e di una Leica, i due amici vanno a caccia di storie da ultima frontiera. Forse le ultime storie di frontiera, le ultime notizie dal sud. Laggiù, lungo strade spazzate dal vento, capita di incontrare un virtuoso liutaio che si aggira in cerca del legno più adatto per costruire un violino. In un bar di San Carlos de Bariloche si può fare amicizia con un ubriaco che afferma di essere il discendente di David Grocket. E nella Pampa Brulla, una vecchietta con il dono di rendere fertile tutto ciò che tocca diviene il simbolo del legame con una terra su cui troppi vorrebbero allungare le mani. Il tempo passa, alle storie si aggiungono altre storie e il libro vede la luce anni dopo, quando le cose che voleva raccontare hanno acquisito il sapore dell'inesorabilmente perduto. Questo perché il sud del mondo è una regione minacciata dall'avidità di predatori potenti, ma anche un luogo popolato di fantasmi, dove ancora echeggiano le gesta di Butch Cassidy e gli spari dello sceriffo Martin Sheffields, magicamente abitato da sedicenti folletti, con un passato misterioso e attraversato da un treno mitico, il Patagonia Express, in un estremo viaggio d'addio. Luis Sepúlveda, Luis, L-U-I-S, Sepúlveda, S-E-P-U-accentata, L-V-E-D-A, è nato in Cile nel 1949 e vive in Spagna, nelle Asturie. Ha pubblicato Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Il mondo alla fine del mondo, Un nome da torero, La frontiera scomparsa, Incontro d'amore in un paese in guerra, Diario di un killer sentimentale, Jacaré, Patagonia Express, Le rose di Atacama, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Raccontare, resistere, con Bruno Arpaia, Il generale e il giudice, Una sporca storia, I peggiori racconti dei fratelli Grimm, con Mario Delgado a Parain, Il potere dei sogni, Cronache dal cono sud, La lampada di Aladino, L'ombra di quel che eravamo e Ritratto di gruppo con assenza. I suoi libri sono editi in Italia da Guanda. Daniel Mordinski. Daniel, D, A, N, I, E, L. Mordinski, M, O, R, D, Z, I, N, S, K, I. È nato a Buenos Aires nel 1960. Nel 1980 si è trasferito a Parigi, dove vive attualmente. Nel 1982 ha dato inizio alla sua carriera di fotografo lavorando per giornali e riviste, tra cui El País. Ha realizzato numerose esposizioni in Argentina, Perù, Messico, Colombia, Francia, Spagna, Portogallo, Israele e Italia. Negli ultimi anni ha viaggiato per il mondo con amici scrittori per realizzare progetti comuni. Tra i volumi da lui pubblicati ricordiamo I volti del narratore, edito da Guanda nel 2000.
Numero di catalogo 83582. Numero di catalogo 83747. Durata 647 minuti.
Jefferson Bus, Il cannibale. Newton Compton, 2012. Il dottor Bill Brockton è un noto antropologo forense, direttore della famosa Fabbrica dei Corpi, dove si studia la decomposizione dei cadaveri. Quando un giorno si ritrova a esumare un corpo per eseguire un test di paternità, tutto lascia supporre che si tratti di un caso di routine, ma l'apertura della bara riserva una scioccante sorpresa. Il corpo all'interno è stato orrendamente profanato. In seguito alla raccapricciante scoperta, Brockton viene contattato dall'FBI che vorrebbe utilizzare i cadaveri dei suoi esperimenti come esca per smascherare un fiorente mercato nero di resti umani. Proprio mentre sta decidendo, pieno di dubbi, se accettare o meno, il suo grande amico, Eddie Garcia, rimane vittima di un incidente e rischia l'amputazione di entrambe le mani. La sua carriera di medico legale potrebbe avere fine per sempre. Un evento inaspettato e sconvolgente che rischierà di compromettere l'indagine sul profanatore di tombe, ma anche i principi, in cui Brockton crede. Jefferson Bus. Jefferson. J-E-F-F-E-R-S-O-N. Bus. B-A-S-S. È lo pseudonimo utilizzato dal dottor Bill Bus, antropologo forense di fama mondiale e fondatore del Centro di Ricerca Antropologica dell'Università del Tennessee, noto come la Fabbrica dei Corpi, e da John Jefferson, giornalista, divulgatore scientifico e documentarista. Insieme, i due autori hanno pubblicato La vera Fabbrica dei Corpi, un saggio sul laboratorio creato dal dottor Bass e reso celebre da Patricia Cornwell nel suo romanzo La Fabbrica dei Corpi, e una serie di romanzi con Bill Brockton come protagonista, tra cui Rigor Mortis, Anatomia di un delitto e Il corpo del reato. Per saperne di più, visitate il sito www.jeffersonbass.com.
Numero di catalogo 83.747. Numero di catalogo 83.749. Durata 647 minuti.
Mineko Iwasaki, con Rande Brown. Storia proibita di una geisha. Newton Compton Editori, 2012. Le confessioni della geisha più ricercata e corteggiata del Giappone. Mineko è una bambina schiva e solitaria, quando alla tenera età di 5 anni viene allontanata dalla sua famiglia. L'anziana Madama Oima, direttrice di Unokiya, una casa per geisha di Kyoto, ha infatti deciso di farne la propria erede. Comincia così per Mineko una lunga e impegnativa formazione. Estenuanti lezioni per apprendere antichi passi di danza, per imparare a suonare gli strumenti della tradizione e per acquisire tutti i segreti di quel cerimoniale rigido e severo che rende le geishe maestre di etichetta, eleganza e cultura. La ragazza si immerge nello studio e non si concede alcuna distrazione, pur di realizzare il suo unico grande sogno, essere la migliore danzatrice del Giappone. E gli sforzi non saranno vani. Mineko Iwasaki diventa infatti la geisha più brava, ricercata e corteggiata di tutto il paese. Testarda e fiera, si muove a proprio agio in un mondo che non ammette ribellioni, fino a quando, un giorno, decide di infrangere le regole austere sulle quali è fondata tutta la sua esistenza. Coraggiosa e intraprendente, abbandona le convenzioni che non le hanno permesso di vivere in maniera autentica e sceglie di tornare a essere semplicemente una donna. Con eleganza, ironia e leggerezza, Mineko ci accompagna attraverso le trame e i segreti di una cultura millenaria, restia a svelarsi, osando strappare il velo di pudore che da sempre avvolge un universo frainteso. Mineko Iwasaki, Mineko, M-I-N-E-K-O, Iwasaki, I-W-A-S-A-K-I, è nata nel 1949. È considerata la più famosa geisha del suo tempo. Si è ritirata giovanissima, a 29 anni, proprio quando era giunta al culmine del successo. Vive in un quartiere periferico di Kyoto, insieme alla sua famiglia. Rand Brown. Rand. R-A-N-D-E. Brown. B-R-O-W-N. È una scrittrice americana e una famosa traduttrice di opere filosofiche giapponesi. È inoltre la fondatrice di una società che si occupa di scambi culturali con l'Oriente e dirige la più nota rivista statunitense che si occupa di religione buddista.
Numero di catalogo 83.749. Numero di catalogo 83.760, durata 1038 minuti.
Jane Harris, E. Gillespie. Neri Pozza, 2012. Nella primavera del 1888, in seguito al decesso della zia da lei amorevolmente accudita, Harriet Baxter decide di lasciare Londra e viaggiare alla volta di Glasgow. 35 anni, nubile, una piccola rendita anno a cui attingere, l'intraprendenza necessaria a sfidare i pregiudizi dell'epoca nei confronti delle donne sole in viaggio, Harriet arriva nella seconda città dell'impero nell'anno in cui, in occasione dell'esposizione internazionale, la vita artistica e culturale della città è animata dagli osannati artisti di Edimburgo e dai protagonisti della nuova scuola scozzese, il celebre sodalizio di pittori noto come i ragazzi di Glasgow. Non sono però i padiglioni dove si celebra il grandioso spettacolo dell'esposizione né le numerose serate mondane che ne rallegrano gli eventi, ma le strade di Glasgow, con il loro giocoso andirivieni di cappelli e parasoli e i loro marciapiedi così pullulanti di forestieri, a offrire a Harriet Baxter l'opportunità della sua vita, la svolta che ne determina il destino. Durante una passeggiata in una giornata insolitamente calda, Harriet soccorre una distinta signora di circa 60 anni, stramazzata al suolo per un malore sconosciuto. Qualche giorno dopo si ritrova a onorare l'invito elargito in segno di riconoscenza per il suo bel gesto a casa dei Gillespie, la famiglia della donna soccorsa. Un appartamento di gente non povera, ma di certo non navigante nell'oro, a giudicare dall'incerata sul tavolo lisa in più punti e da tazzine e da piattini sbreccati. Un appartamento in cui si aggirano Elspeth, l'esuberante madre del padrone di casa che impartisce ordini puntualmente inevasi, Mabel, la figlia di Elspeth, inacidita per essere stata abbandonata sull'altare, Kenneth, il figlio belloccio, tormentato da un segreto inconfessabile, Annie, la dolce moglie del padrone di casa alle prese con l'educazione di due figlie, le ristrettezze economiche e una irrisolta vocazione artistica. Le due bambine, la piccola, deliziosa, timida Rose e Sybil, dallo sguardo freddo e inflessibile. E infine, nelle rare occasioni in cui osa mettere il naso fuori dal suo studio soffitta, il padrone di casa, Ned Gillespie, un giovane, geniale pittore dai tratti meravigliosamente regolari
e piuttosto avvenenti e una punta di tristezza negli occhi blu oltremare. L'incontro con Ned Gillespie risulta fatale per Harriet Baxter. In lei si fa strada la convinzione, che si muta poi in una missione e infine in una vera e propria ossessione, di dover salvare Ned Gillespie. Salvarlo dalla sua indigenza che gli impedisce di dare libero sfogo alla sua creatività e salvarlo dalla sua turbolenta famiglia che minaccia di soffocare il suo talento. Una convinzione che, come ogni ossessione, trascina inevitabilmente dietro di sé l'ombra della tragedia. Jane Harris. Jane. Il lungo A-N-E. Harris. H-A-R-R-I-S. È nata a Belfast. I suoi racconti sono apparsi in numerose antologie e riviste. Autrice di cortometraggi premiati nei maggiori concorsi cinematografici internazionali, nel 2000 ha ricevuto il Writers Award del Arts Council of England. Vive a Londra con il marito Tom. Con Neri Pozza ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, Le Osservazioni.
Numero di catalogo 83.760. Numero di catalogo 83.767, durata 749 minuti.
Danielle Steele, Una ragazza grande, Sperling e Kupfer, 2012. Cicciottella sgraziata e un po' insicura, Victoria Dawson non si è mai sentita all'altezza della sua famiglia, tanto snob quanto superficiale. Fin da piccola ha imparato a sopportare gli sguardi di disapprovazione della madre e gli sgradevoli commenti del padre sulle sue forme morbide, e ha affogato i dispiaceri nel gelato e nei dolci, rassegnandosi a vivere nell'ombra della sorella Grace, così bella da rasentare la perfezione. Tuttavia, proprio nella sorella Victoria trova un'insperata alleata. Diverse eppure così simili, le due ragazze stringono un rapporto profondo di amore incondizionato e rispetto reciproco, crescendo più vicine di quanto avrebbero mai immaginato. Almeno fino al giorno in cui Victoria decide di abbandonare Los Angeles e la sua famiglia per trasferirsi a New York. Qui, lontana da tutti, può finalmente essere la persona che ha sempre sognato e ricominciare da capo. Trova lavoro come insegnante in una delle migliori scuole private della città e, senza curarsi del mancato sostegno dei genitori che continuano a rimproverarla per la scarsa considerazione di sé, per la prima volta si sente felice e realizzata. Ma quando Grace le annuncia di volersi sposare con un uomo egocentrico e narcisista, che è l'esatta copia del padre, Victoria è costretta a tornare in California per proteggere la sorella da un matrimonio sbagliato e per affrontare la sua famiglia una volta per tutte. Una storia intensa e straordinariamente moderna sull'amore, la bellezza e la consapevolezza di sé, come solo Danielle Steele sa raccontare. Danielle Steele, Danielle, D-A-N-I-E-L-L-E, Steele, S-T-E-E-L, è la scrittrice più popolare del mondo. Con più di 590 milioni di copie vendute in 47 paesi, autrice di oltre 80 bestseller internazionali, dal 1981 è sempre presente nella classifica del New York Times, spesso con più di un libro. Tutti i suoi romanzi sono stati pubblicati in Italia da Sperling e Kupfer. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato al figlio Nick Traina, tragicamente scomparso. www.danielsteele.com www.danielsteele.net
Numero di catalogo 83.767. Numero di catalogo 83.769. Durata 534 minuti.
Amy Bradley. Amore, zucchero e cannella. Edizione Newton Compton 2012. Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido d'amore pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire. La prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon l'ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, il dolore è insopportabile, quella casa tanto desiderata d'improvviso è ostile. Niente pare esserle d'aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet si imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet, con cui è cresciuta dopo che la madre l'ha abbandonata. In quelle pagine ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di appunti, Juliet sembra trovare il conforto di cui è in cerca. Forse lì c'è quel che serve per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l'ha fatta soffrire, o tanti modelli di carta che attendono solo le sue mani per trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni 60, Juliet trova una lettera. Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l'esistenza. Il passato sembra riaffiorare e portare con sé un alone di mistero. E se riviverlo fosse l'unico modo per ritrovare se stessa e lasciarsi andare a un nuovo amore? Amy Bradley, AMYBRATLEY, vive a Londra. Da 10 anni lavora come giornalista freelance. Amore, zucchero e cannella è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.769. Numero di catalogo 83.786. Durata 130 minuti.
Antonia Arslan. Il cortile dei girasoli parlanti. PM 2011. La bambina che giocava con il soldatino ussaro, il prete che andava a dir messa in un eremo di monaci bizantini. Zia Ania e zia Nini, le migliori serruzzatrici del paese. Gabriele Attarian, l'armeno che voleva imparare l'italiano. I personaggi di questo magico viaggio narrativo palpitano di vitalità e di splendore. Si rimane intrappolati nelle loro storie sospese tra due mondi, quello onirico che vive di sogni e di fiabe e quello concreto che narra di vita contadina, di terre lontane, di affetti familiari, di fede. Ogni storia, quasi una spigolatura, contiene una folgorazione di saggezza, una scheggia di luce che viene a illuminare l'oscurità del quotidiano, ridestandoci a un senso, o meglio a un frammento di senso, il valore delle nostre radici, la custodia della memoria, la consapevolezza del nostro stare e agire nel mondo. Sono racconti in cui la Arslan declina i temi che più le sono cari, la questione armena e l'insensatezza della guerra, ma anche la spontaneità dell'infanzia, la natura madre e matrigna, l'odio che contamina e deturpa, la forza invincibile dell'amore. Una galleria di voci e di volti che parlano di una sapienza antica che non c'è più. Antonia Arslan. Antonia. A-N-T-O-N-I-A. Arslan. A-R-S-L-A-N. Padovana di origine armena, ha insegnato per molti anni letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Padova. È autrice di saggi pionieristici sulla narrativa popolare ed appendice e sulla galassia sommersa delle scrittrici italiane dell'Ottocento. Dame, droga e galline,
1977, Dame, Galline e Regine, 1998. Ha ritrovato le sue radici armene traducendo la straordinaria poesia di Daniel Varyuyan. Il suo primo romanzo, il bestseller internazionale La masseria delle allodole, 2004, è stato tradotto finora in 20 lingue e portato sullo schermo dai Fratelli Taviani, 2007. Il seguito, La strada di Smirne, è del 2009. Nel 2010 è uscito Ishtar 2, Cronache dal mio risveglio, il breve e intenso racconto della sua esperienza nel tunnel del coma. Sta scrivendo il terzo libro della trilogia armena.
Numero di catalogo 83.786. Numero di catalogo 83.857, durata 436 minuti.
Pino Cacucci. Nessuno può portarti un fiore. Edizione Feltrinelli, 2012. L'immaginazione e la memoria storica di Pino Cacucci sono affollate di ribelli. Non sono necessariamente eroi a tutto tondo. Non hanno necessariamente il rigore ideologico di una dottrina o il vigore di una fede politica. Non sono necessariamente entrati nella fama che si trasforma in leggenda. Hanno però una caratteristica comune. Incarnano in un gesto o in una vita intera l'insofferenza profonda per il conformismo e l'ingiustizia. Quelli di Pino Cacucci sono spesso ribelli contro la loro stessa volontà e corrono incontro al destino con innamorata leggerezza. In questo libro si racconta di Horst Fantazzini, rapinatore gentiluomo, protagonista di tentate evasioni disastrose. Si racconta della bellissima e sfrontata Edera De Giovanni, che sfida, diciannovenne, il gerarca fascista, finisce in carcere, ne esce, prende contatti con i dirigenti della lotta di liberazione, viene catturata, torturata e fucilata a Bologna. Si racconta di Antonieta Rivas Mercado, pioniera appassionata di cultura nel Messico degli anni venti, travagliata ad amori infelici e suicida a Parigi. Si spara in Notre Dame. Si racconta di Clément Duval, anarchico e illegalista, teorico della rivolta e dell'esproprio, condannato ai lavori forzati alle Isole della Salute, che provò a fuggire via mare almeno una ventina di volte. Si racconta di Silvia Ageloff, strumento ignaro nelle mani di Ramon Mercader per entrare nell'entourage di Trotsky e assassinarlo. Si racconta del bandito Sante Pollastro, cantato anche da Francesco De Gregori, e del partigiano francese Louis Chabat, detto Lulu, che combatté nelle Langhe, esperto in travestimenti. Come in un'antica canzone di rivolta, Antonietta, Clément, Edera, Horst, Lulu, Sante e Silvia ci vengono incontro uno dopo l'altro, vivissimi, per chiedere la giustizia della memoria. Pino Cacucci, 1955, ha pubblicato Outland Rock, Transeuropa, 1988, Premio Mist Fest, Feltrinelli, 2007. Puerto Escondido, Interno Giallo, 1990, poi Mondadori, da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film omonimo, la biografia di Tina Modotti, Tina, Interno Giallo, 1991, Feltrinelli, 2005, San Isidro Football, Granata Press, 1991, Feltrinelli, 1996, da cui Alessandro Cappelletti ha tratto il film Viva San Isidro, con Diego Abbatantuono. La polvere del Messico, Mondadori 1992, Feltrinelli 1996-2004. Punti di fuga, Mondadori 1992, Feltrinelli 2000. Forfora, Granata Press 1993, poi ampliato in Forfora e altre sventure, Feltrinelli 1997. In ogni caso nessun rimorso, Longanesi 1994, Feltrinelli 2001. La giustizia siamo noi, con Otto Gabos, Rizzoli 2010. Con Feltrinelli ha pubblicato inoltre Camminando, incontri di un viandante, 1996, Premio Terra, Città di Palermo. Demasiado Corazón, 1999, Premio Giorgio Scerbanenko del Noir in Festival di Courmayeur. Ribelli, 2001, Premio Speciale della Giuria, Fiesole Narrativa. Gracias, México, 2001. Mastruzzi indaga, 2002. Oltre Torrente, 2003, finalista Premio Letterario Nazionale Paolo Volponi. Naui, 2005. Un po' per amore, un po' per rabbia, 2008. Le balene lo sanno, viaggio nella California messicana. 2009, Premio Emilio Salgari 2010. Viva la vida, 2010. Vagabondaggi, UE 2012. Per Feltrinelli ha curato anche Latinoamericana di Ernesto Che Guevara e Alberto Granado, 1993, e Io, Marcos, il nuovo Zapata racconta, 1995.
Numero di catalogo, 83.857. Numero di catalogo 84.014, durata 113 minuti.
Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Avventura, Stati Uniti 2008, Paramount Pictures, diretto da Steven Spielberg, interpretato da Harrison Ford e basato sulla storia concepita dal produttore esecutivo George Lucas.
Numero di catalogo 84.014. Numero di catalogo 84.051, durata 946 minuti. Francesco Cesare Casula, La storia di Sardegna. Edizioni ETS, Carlo Delfino, editore, 1998. La nazione sarda è ricca di particolari tradizioni, costumi, arte, vicende storiche e linguistiche che si sono sviluppate nel corso del tempo, dal Neolitico ad oggi, distinguendosi da qualsiasi altra regione italiana. L'esaltazione sardista di uno o dell'altro di questi valori culturali può portare all'allontanamento o all'avvicinamento dal resto dell'attuale nostra Repubblica, con effetti politici ed istituzionali facilmente intuibili. Come elemento unificante, l'autore propone di rivedere la storia della Sardegna secondo la nuova dottrina delle statualità, che dà meno importanza ai periodi in cui l'isola fu un semplice possedimento coloniale di potenze esterne e straniere, ed esalta invece le entità giuridiche che in essa si formarono nel Medioevo e nell'età moderna, come i plurisecolari regni giudicali di Calari, Torres, Gallura ed Arborea, e il successivo regno di Sardegna, il quale, nato nel 1324, dopo tante vicissitudini, si trasformò nel 1861 in Regno d'Italia. Perciò, dicono i costituzionalisti, l'attuale Stato italiano non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini. Francesco Cesare Casula, professore ordinario di storia medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, è stato libero docente di paleografia e diplomatica e incaricato di storia della Sardegna all'Università di Sassari. È direttore dell'Istituto del CNR sui rapporti italo-iberici con sede in Cagliari e fa parte della Commissione Permanente per i Congressi di Storia della Corona d'Aragona e del Consiglio Direttivo della Società degli Storici Italiani. Ha pubblicato, tra l'altro, Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III, il Benigno, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova, 1971. Il Documento Regio nella Sardegna Aragonese, Padova, 1973. Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I, il Cacciatore, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova, 1977. Breve Storia della Scrittura in Sardegna, Cagliari, 1978. Profilo Storico della Sardegna Catalano-Aragonese, Cagliari, 1982. La Storia della Sardegna, da Miesco I di Polonia a Ferdinando II d'Aragona, Sassari, 1985. Genealogie medievali di Sardegna, in collaborazione con Bruck, Costa, Oliva, Pavoni, Tangheroni, Cagliari, Sassari, 1984. Numero di catalogo 84051. Numero di catalogo 84193. Durata 88 minuti.
Luigi Gelmini. Dalla sofferenza alla gioia. Verona 2003. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, 1:3-5. Un prato, gli amici, le corse, le risate. Poi più nulla, solo buio e immobilità. Uno scoppio improvviso ha trasformato un bambino di 11 anni in un precoce adulto, proiettandolo istantaneamente nella lotta per sopravvivere. L'ordigno esploso fra le mani di Luigi Gelmini, tempestandolo di schegge in ogni parte del corpo, strappandogli un braccio, una gamba e gli occhi, ha cambiato radicalmente la sua vita. La disperazione non ebbe però il sopravvento. Grazie al grande coraggio, alla fede semplice e autentica e ai segni ricevuti dall'alto, ha trovato la forza necessaria per sopravvivere, anzi per vivere una vita intensa, superando ogni ostacolo. Oggi ha 61 anni, sposato da 20, ha una figlia di 19 anni, è in pensione, avendo alle spalle 22 anni di lavoro quale centralinista telefonico. È il socio di un'azienda per la lavorazione del granito, presidente regionale dell'Unione Italiana Cechi, già presidente provinciale e dirigente della stessa da 35 anni, presidente della cooperativa sociale Luce e Lavoro e dirigente dell'Associazione Santa Lucia. Lo sostiene una incrollabile e contagiosa gioia di vivere, che trasmette a tutti con serenità ed entusiasmo.
Numero di catalogo 84193.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079 23
3711. Email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187, telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono. Vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it, CAP 50131. Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084, fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 4100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, regione di riferimento Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 07100, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari, lpba@wicechi.it, CAP 70.124, Regioni di riferimento, Puglia, CD e cassette, Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette, indirizzo, via G. Pellegrini 45, numero di telefono e fax 080-596-8273, Brescia, lpbs@wicechi.it, CAP 25.124, Regioni di riferimento, Lombardia, CD e cassette, Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo, via Divisione Tridentina 54, numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali, fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it, CAP 87.036, Regioni di riferimento, Basilicata Calabria, indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende, numero di telefono e fax 0984-448-640, Firenze, lpfi@wicechi.it, CAP 50.131, Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolodi 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170. Regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41.100, Regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80.135, Regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90.133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wecheck.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wecheck.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli Trentino Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.